Cercare la fonte. La mente illuminata è immobile e perciò non può essere riconosciuta. Possiamo sviluppare la saggezza e sciogliere i nostri dubbi con nient'altro che con la pratica. Ogni cosa deve trovare il suo modo di sciogliersi. La contemplazione non consiste nell'attaccarsi e tenersi stretti alle cose. Una mente che non sa lasciar andare i fenomeni è in uno stato di intossicazione. Nella pratica è importante non essere intossicati. Quando la pratica sembra andar bene, non restate intossicati da quel bene. Se ne restate intossicati, diventa dannoso e la vostra pratica non è più corretta. Facciamo del nostro meglio, ma è importante non ubriacarsi con i nostri sforzi, altrimenti non siamo in armonia col Dhamma. Questo è il consiglio del Buddha. Anche il bene è qualcosa di cui non intossicarsi. Siatene consapevoli quando accade. Una diga ha bisogno di un canale di chiusa perché l'acqua possa defluire. È lo stesso per la pratica. Ogni tanto possiamo usare la forza di volontà per spronarci e controllare la mente, ma non ubriacatevene. Vogliamo insegnare alla mente, non semplicemente controllarla, di modo che possa essere consapevole. Troppo sforzo vi farà diventare pazzi. L'essenziale è continuare ad accrescere la consapevolezza e la sensibilità. Il nostro sentiero è questo. Ci sono molti possibili paragoni. Possiamo paragonare il modo di addestrare la mente a un lavoro di costruzione. Moltissimo beneficio deriva dal praticare la meditazione, dall'osservare la mente. Questa è la cosa essenziale. Gli insegnamenti che potete studiare nelle scritture e nei commentari sono veri e validi, ma secondari. Sono spiegazioni che le persone hanno dato della verità. Ma c'è la verità effettiva che supera le parole. Talvolta le esposizioni che ne derivano sembrano disuguali o non sono facilmente comprensibili e col passare del tempo possono diventare fonte di confusione. Ma la verità effettiva su cui si basano resta la stessa e non viene influenzata da quanto qualcuno dice o fa. È lo stato originario, naturale delle cose che non cambia o si deteriora. Le spiegazioni che le persone hanno elaborato sono secondarie o terziarie. Uno o due passaggi sono andati perduti, e benché possano essere buone o benefiche e fiorire per un certo tempo, sono comunque soggette a deteriorarsi, perché rientrano pur sempre nel regno dei concetti. È come per l'aumento della popolazione, che significa anche aumento dei problemi. È naturale. Più persone ci sono, più problemi da affrontare. Allora i leader e gli insegnanti cercheranno di mostrarci il giusto modo di vivere, di fare il bene e di risolvere i problemi. Il che può essere valido e necessario, ma non è comunque lo stesso della realtà su cui queste idee del bene si basano. Il vero Dhamma, che è l'essenza di ogni bene, non può tramontare o deteriorarsi perché è immutabile. È la sorgente, il Satchadhamma, che esiste così com'è. Tutti i seguaci della via del Buddha che praticano il Dhamma devono sforzarsi di realizzarlo. Si possono trovare diversi strumenti per spiegarlo. Nel corso del tempo le spiegazioni possono perdere di forza, ma la sorgente resta la stessa. Dunque, il Buddha insegnò a focalizzare l'attenzione e a investigare. Praticanti in cerca delle verità, non siate attaccati alle vostre opinioni e alla vostra conoscenza. Non attaccatevi alla conoscenza di altri, alla conoscenza di nessuno. Piuttosto sviluppate una speciale conoscenza. permettete al Satchadhamma di rivelarsi pienamente. Addestrando la mente, investigando il Satchadhamma, la nostra mente è dove è possibile vedere. Quando ci sono dei dubbi su qualcosa, dovremmo prestare attenzione ai pensieri e alle sensazioni, ai processi mentali. È questo che dovremmo conoscere. Il resto è del tutto superficiale. Per esempio, praticando il Dhamma, ci imbatteremo in ogni sorta di esperienze, come la paura. Su cosa faremo affidamento? Quando la mente è irretita dalla paura, non può fare affidamento su nessuna cosa. L'ho vissuto personalmente. La mente confusa, bloccata nella paura, incapace di trovare un luogo sicuro da nessuna parte. Allora, dove sta la risoluzione? Proprio lì dove compare. Dovunque sorga, è proprio lì che cessa. Ovunque la mente abbia paura, proprio lì può finire la paura. In parole povere, quando la mente è colma di paura, non ha nessun altro posto dove andare e può fermarsi proprio lì. Il luogo della non paura è proprio lì, nel luogo della paura. A qualunque stato la mente sia sottoposta, se per esempio sperimenta nimitta, le visioni o la conoscenza in meditazione, non importa di cosa si tratti, ci viene insegnato a focalizzare la consapevolezza su questa mente nel presente. Questo è il parametro. Non inseguite i fenomeni esterni. Tutte le cose che contempliamo arrivano a conclusione alla loro sorgente, il luogo dove sorgono. È lì che si trovano le cause. È importante. Quando proviamo paura, è un buon esempio perché è facile da vedere se ci permettiamo di sperimentarlo finché non c'è altro posto dove possa andare, non avremo più paura perché si esaurirà. Perde il suo potere, così non sentiamo più paura. Non sentire paura significa che è diventata vuota. Accettiamo qualunque cosa ci capiti, che così perde il suo potere su di noi. È in questo che il Buddha voleva mettessimo la nostra fiducia, non essere attaccati alle nostre opinioni, non essere attaccati alle opinioni degli altri. È importantissimo. Miriamo alla conoscenza che viene dalla realizzazione della verità e dunque non vogliamo bloccarci nell'attaccamento alle nostre visioni e opinioni o a quelle degli altri. Ma quando abbiamo le nostre idee o interagiamo con gli altri, entrare in contatto con la mente osservando i vari fenomeni mentali può essere illuminante. Così sperimentiamo che può nascere la conoscenza. Nell'osservazione della mente e nella coltivazione della meditazione possono esserci molti punti di errata comprensione o di deviazione. Molti si focalizzano sulle condizioni della mente e desiderano analizzarle eccessivamente, e così la loro mente è sempre attiva. Oppure esaminiamo i 5 kanda, o entriamo in ulteriori dettagli rispetto alle 32 parti del corpo. Esistono tantissime classificazioni che si insegnano per la contemplazione. E dunque riflettiamo e analizziamo. Osservare i 5 kanda non sembra portarci ad alcuna conclusione. Allora passiamo alle 32 parti del corpo, sempre analizzando e investigando. Ma secondo me, il nostro atteggiamento verso i 5 kanda, gli aggregati che scorgiamo proprio qui, deve essere di stanchezza e di disincanto, perché non seguono i nostri desideri. Penso che basti questo. Se essi sopravvivono, non dovremmo essere tanto gioiosi da dimenticarci di noi stessi. Se finiscono, non dovremmo esserne depressi. È sufficiente riconoscere tutto questo. Non c'è bisogno di fare a pezzi la pelle, la carne e le ossa. È qualcosa di cui ho parlato spesso. Ci sono persone che hanno bisogno di analizzare tutto così, anche se stanno guardando un albero. In particolare, gli studenti vogliono sapere cosa sono i meriti e i demeriti, che forma hanno, a cosa assomigliano. Gli spiego che non hanno forma. Il merito sta nell'avere una corretta comprensione, un corretto atteggiamento. Ma loro vogliono sapere tutto con la massima chiarezza e nei minimi dettagli. Dunque, ho usato l'esempio di un albero. Gli studenti osservano l'albero e vogliono sapere tutto delle sue parti. Bene, un albero ha radici, ha foglie. Vive grazie alle radici. Gli studenti devono sapere quante radici ha. Radici maggiori, minori, rami, foglie. Vogliono sapere tutti i dettagli e le cifre. Allora sentiranno di avere una chiara conoscenza dell'albero. Ma il Buddha disse che una persona che vuole questo tipo di conoscenza è molto stupida. Non è necessario sapere queste cose, è sufficiente sapere che ci sono radici e foglie. Volete contare tutte le foglie su un albero? Se osservate una sola foglia, potrete avere l'intero quadro. Lo stesso vale per le persone. Se conosciamo noi stessi, allora comprendiamo tutte le persone dell'universo senza doverle osservare. Il Buddha voleva che osservassimo noi stessi. Gli altri sono come noi. Siamo tutti Samanya Lakkhana, tutti esseri dalle stesse caratteristiche. Tutti i Sankara sono così. Dunque, pratichiamo il Samadhi per essere capaci di rinunciare agli inquinanti, per dare origine alla conoscenza e alla visione e lasciare andare i 5 Kanda. Talvolta le persone parlano di Samatha, talvolta di Vipassana. Penso che possa creare confusione. Quelli che praticano il Samadhi lodano il Samadhi, ma serve solo a calmare la mente in modo che possa conoscere le cose di cui parliamo. Ci sono poi quelli che dicono: non ho bisogno di praticare molto il Samadhi. Questo piatto un giorno o l'altro si romperà. Non è sufficiente saperlo? Questo funziona, no? Non sono granché abile nel Samadhi, ma so già che un giorno il piatto deve rompersi. Sì, me ne prendo cura, perché ho paura che si romperà, ma so che è il suo futuro e quando succederà non ne soffrirò. Non è corretto? Non ho bisogno di praticare un sacco di Samadhi, perché ho già questa comprensione. Voi praticate il Samadhi solo per sviluppare questa comprensione. Dopo aver addestrato la mente sedendovi, arrivate a questa visione. Io non siedo granché, ma sono già certo che questo è il modo di essere dei fenomeni. Questa è una questione per noi praticanti. Ci sono vari gruppi di insegnanti che promuovono i loro diversi modi di meditazione. Può creare confusione. L'essenziale di tutto questo è riuscire a riconoscere la verità, vedere le cose così come sono ed essere liberi dal dubbio. Secondo me, una volta che abbiamo una corretta conoscenza, la mente è al nostro comando. Di che comando si tratta? Si tratta di aniccia, sapere che tutto è impermanente. Tutto porta qui quando vediamo con chiarezza e diventa la causa del lasciare andare. Allora lasciamo essere le cose in armonia con la loro natura. Se non accade niente, dimoriamo nell'equanimità e se sorge qualcosa, contempliamo. Ci causa sofferenza? Ci aggrappiamo a essa afferrandoci all'attaccamento? C'è qualcosa lì? È questo che sorregge e sostiene la nostra pratica. Se pratichiamo e arriviamo a questo punto, penso che ognuno di noi realizzerà un'autentica pace. Che pratichiamo la meditazione Vipassana o Samatha è solo di questo che si tratta. Ma oggigiorno mi sembra che quando i buddhisti parlano di queste cose secondo le spiegazioni tradizionali, diventa vago e confuso. Ma la verità, Satchadhamma, non è vaga o confusa, resta così com'è. Dunque, penso che sia meglio cercare la sorgente osservando il modo in cui le cose si originano nella mente. Non c'è molto altro. La nascita, l'invecchiamento, la malattia e la morte. È una verità concisa ma universale. Quindi vedetela con chiarezza e riconoscete questi fatti. Se li riconoscete, riuscirete a lasciare andare. Il guadagno, la posizione sociale, la lode, la felicità e i loro opposti, potete lasciarli andare perché li riconoscete per quel che sono. Se raggiungiamo questo punto del riconoscere la verità, saremo persone ben poco complicate, con poche pretese, contente di un cibo semplice, di un posto in cui stare e delle altre necessità per la vita, persone con cui è facile parlare e modeste nelle loro azioni. Vivremo con facilità, senza difficoltà o preoccupazione. Così è chi medita e realizza una mente tranquilla. Noi cerchiamo di praticare ora nel modo in cui praticavano il Buddha e i suoi discepoli. Questi esseri avevano raggiunto il risveglio, ma mantennero la loro pratica finché vissero. Agirono per il beneficio di se stessi e degli altri, ma anche dopo aver compiuto tutto quello che potevano compiere, continuarono a mantenere la loro pratica, cercando in vari modi il benessere loro e di altri. Penso che dovremmo prenderli come modello per la nostra pratica. Questo significa non essere compiaciuti. Questa era la loro natura profondamente radicata. Non ridussero mai i loro sforzi. Lo sforzo era la loro via, la loro abitudine naturale. Questa è la caratteristica dei veri praticanti. Possiamo paragonarlo ai ricchi e ai poveri. I ricchi lavorano molto duramente, molto di più dei poveri. E meno sforzo i poveri fanno, meno opportunità hanno di diventare ricchi. Il ricco ha conoscenza ed esperienza di molte cose e dunque ha l'abitudine a essere diligente in tutto quel che fa. A proposito del prendersi una pausa o un po' di riposo, noi ci riposiamo nella pratica stessa. Una volta praticato per raggiungere la meta, conoscere la meta ed essere la meta, quando siamo attivi non c'è modo di incorrere in un danno o di essere lesi. Mentre sediamo fermi, niente ci può nuocere. In nessuna situazione, niente ci danneggia. La pratica è giunta a piena maturazione e siamo arrivati a destinazione. Forse oggi non abbiamo l'occasione di sederci e praticare il Samadhi, ma stiamo bene. Samadhi non significa solo sedersi. Ci può essere Samadhi in tutte le posizioni. Se veramente pratichiamo in tutte le posizioni, gioiremo davvero del Samadhi. Non ci sarà niente che possa interferire. Frasi come «Non sono in uno stato mentale chiaro, dunque non posso praticare», non le diremo più. Non avremo idee del genere. Non ci sentiremo mai così. La nostra pratica è ben sviluppata e completa. È così che dovrebbe essere. Liberi da dubbio e perplessità, ci fermiamo a questo punto e contempliamo. Possiamo esaminare tutto questo. Convinzioni personali, dubbio scettico, attaccamento superstizioso a riti e rituali. Il primo passo è liberarsene. Qualunque sorta di conoscenza si raggiunga, sono queste le cose di cui la mente deve liberarsi. A che punto sono in questo momento? Fino a che punto le abbiamo ancora? Siamo gli unici a poterlo sapere. Dobbiamo saperlo da noi. Chi meglio di noi può saperlo? Convinzioni personali, dubbio, superstizione. Se siamo bloccati nell'attaccamento, se abbiamo dubbi, se ci muoviamo a tastoni, allora è presente il concetto di un sé. Ma ora possiamo solo pensare, se non c'è un sé, chi è che è interessato a praticare? Tutte queste cose sono legate insieme. Se attraverso la pratica arriviamo a conoscerle e a farle finire, allora viviamo in modo ordinario, come il Buddha e come gli Arya. Vivevano come tutti gli esseri del mondo, putujjana. Usavano lo stesso linguaggio delle persone comuni. La loro vita quotidiana non era granché diversa, condividevano la maggior parte delle stesse convenzioni. Quello in cui differivano è che non creavano sofferenza a se stessi con la loro mente. Non avevano sofferenza. Questo è il punto essenziale, andare al di là della sofferenza, estinguere la sofferenza. Nibbana significa estinzione, estinguere la sofferenza, estinguere l'impeto e il tormento, estinguere il dubbio e l'ansia. Non c'è bisogno di essere in dubbio riguardo alla pratica. Ogni volta che c'è dubbio riguardo a qualcosa, non dubitate del dubbio, osservatelo direttamente e annientatelo. All'inizio ci addestriamo a pacificare la mente. Può risultare difficile. Bisogna trovare un tipo di meditazione che si adatti al vostro temperamento, che vi renda più facile creare tranquillità. Ma in verità il Buddha voleva che tornassimo a noi stessi, che ci assumessimo la responsabilità e osservassimo noi stessi. La rabbia è calda, il piacere è troppo fresco, l'estremo dell'indulgenza. Il caldo è invece l'estremo dell'autotormento. Noi non vogliamo né il caldo né il freddo, ma conoscere il caldo e il freddo, conoscere tutte le apparenze. Ci causano sofferenza? Nutriamo attaccamento per esse? L'insegnamento che la nascita è sofferenza non riguarda solo il morire in questa vita e rinascere nella prossima, che è una cosa remota. La sofferenza della nascita accade proprio ora. Si dice che il divenire è la causa della nascita. Cos'è questo divenire? Ogni cosa a cui ci attacchiamo e a cui attribuiamo un significato è divenire. Ogni volta che consideriamo qualcosa come sé o altro o come appartenente a noi, senza il saggio discernimento di sapere che è solo una convenzione, è tutto divenire. Ogni volta che ci attacchiamo a qualcosa che è poi sottoposta a cambiamento, come fosse noi o nostra, la mente ne è agitata. Può essere agitata da una reazione positiva o negativa. Il senso di un sé che sperimenta felicità o infelicità è nascita. Quando c'è nascita, ne consegue sofferenza. Invecchiare è sofferenza. La malattia è sofferenza. La morte è sofferenza. In questo preciso momento c'è divenire? Siamo consapevoli di questo divenire? Prendiamo per esempio gli alberi nel monastero. L'abate del monastero può rinascere come verme in ogni albero del monastero se non è consapevole di se stesso, se sente di essere veramente il suo monastero. L'aggrapparsi al mio monastero, col mio frutteto e i miei alberi, è il verme che si tiene stretto all'albero. Se ci sono migliaia di alberi, diventerà un verme migliaia di volte. Questo è il divenire. Quando gli alberi vengono tagliati o danneggiati, i vermi ne subiscono danno. La mente è agitata e con tutta questa ansietà nasce. Ecco la sofferenza della nascita, la sofferenza dell'invecchiamento e via dicendo. Siete consapevoli del modo in cui accade? Bene, gli oggetti della nostra casa o il frutteto sono ancora un pochino lontani. Consideriamo proprio noi stessi seduti qui. Siamo composti dai 5 aggregati e dai 4 elementi. Questi sankhara sono definiti come un sé. Vedete questi sankhara e queste supposizioni per quello che veramente sono? Se non ne vedete la verità, c'è divenire, c'è essere allietati o depressi riguardo ai 5 khanda e noi rinasciamo con tutte le conseguenti sofferenze. La rinascita accade proprio ora, nel presente. Il bicchiere si rompe ora, e ora noi ne siamo turbati. Questo bicchiere non si rompe ora, e noi ora ne siamo contenti. È così che accade, essere turbati o felici senza alcun controllo della saggezza. Si va incontro solo alla rovina. Non avete bisogno di guardar lontano per comprenderlo. Quando focalizzate qui la vostra attenzione, potete vedere se c'è o non c'è divenire. Quando poi il divenire accade, ne siete consapevoli? Siete consapevoli delle convenzioni e supposizioni? Le comprendete? Il punto vitale è l'attaccamento avido, sia che crediamo o meno alle definizioni di io e mio. Questo aggrapparsi è il verme ed è ciò che causa la nascita. Dov'è questo attaccamento? Aggrappandoci alla forma, alla sensazione, alla percezione, ai pensieri e alla coscienza, ci attacchiamo alla felicità e all'infelicità, restiamo oscurati e rinasciamo. Accade col contatto dei sensi. Gli occhi vedono le forme e questo accade nel presente. È questo che il Buddha voleva che osservassimo, riconoscere il divenire e la nascita per come accadono attraverso i sensi. Se li conosciamo, possiamo lasciare andare internamente ed esternamente le sensazioni interiori e gli oggetti esterni. Lo possiamo vedere nel presente. Non è qualcosa che accade quando lasciamo questa vita. È l'occhio che vede le forme proprio in questo momento, l'orecchio che ascolta i suoni proprio ora, il naso che annusa i profumi ora, la lingua che ora assapora. State nascendo con loro? Siate consapevoli e riconoscete la nascita proprio mentre accade. Questa è la via migliore. Per riuscire a farlo bisogna avere la saggezza per applicare fermamente la presenza mentale e la chiara comprensione. Allora potete essere consapevoli di voi stessi e sapere quando vi sottoponete al divenire e alla nascita. Non avete bisogno di chiederlo a un indovino. Ho un amico di Dhamma nella Thailandia centrale. Ai vecchi tempi praticavamo insieme, ma le nostre strade si sono separate molto tempo fa. L'ho visto di recente. Pratica i fondamenti della presenza mentale, recita i sutta e tiene discorsi sull'argomento, ma non ha ancora sciolto i suoi dubbi. Si è prostrato e mi ha detto: «Oh Ajahn, sono così contento di vederti». Gli ho chiesto perché. Mi ha raccontato di essersi recato a un certo santuario dove ci si reca per avere delle divinazioni, di aver preso la statua del Buddha e di aver detto: «Se ho già raggiunto lo stato di purezza, che io possa riuscire a sollevare questa statua. Se non l'ho raggiunto, che io non riesca a sollevarla». Ed era riuscito ad alzarla, il che l'aveva riempito di gioia. Questa piccola azione, che non ha alcuna base reale da nessuna parte, aveva significato così tanto per lui e gli aveva fatto immaginare di essere puro. E così aveva inciso su una pietra: «Ho sollevato la statua del Buddha, perciò ho ottenuto lo stato di purezza». I praticanti del Dhamma non dovrebbero essere così. Lui non ha visto affatto se stesso, ha guardato solo all'esterno e ha visto oggetti esterni fatti solo di pietra e di cemento. Non ha visto le intenzioni e i movimenti nella sua mente nel momento presente. Quando la nostra meditazione si rivolge lì, noi non avremo dubbi. Quindi, secondo me, la nostra pratica può essere buona, ma non c'è nessuno che possa garantirlo per noi. Come questa sala di Dhamma in cui siamo seduti, l'ha costruita una persona che ha un diploma di scuola superiore. Ha fatto un grande lavoro, ma non ha il bollino di marca, non può fornire garanzie o attestare per se stesso, mostrando qualifiche come un architetto che ha una formazione e un alto grado di istruzione, eppure ha fatto un bel lavoro. Così è il Satchadhamma. Anche se non abbiamo studiato molto e non conosciamo spiegazioni dettagliate, possiamo riconoscere la sofferenza, possiamo riconoscere cosa procura sofferenza e lasciarlo andare. Non abbiamo bisogno di investigare le spiegazioni né altro, semplicemente osserviamo la nostra mente, osserviamo questi contenuti. Non rendete confusa la vostra pratica, non createvi un sacco di dubbi. Quando avete un dubbio, controllatelo vedendolo semplicemente per quello che è e lasciatelo andare. Veramente, non c'è niente. Noi creiamo la sensazione che ci sia qualcosa, ma in realtà non c'è niente. C'è anatta. La nostra mente, piena di dubbi, pensa che ci sia qualcosa e allora c'è atta. Così la meditazione diventa difficile, perché pensiamo di dover ottenere qualcosa e di dover diventare qualcosa. Praticate la meditazione per ottenere o per essere qualcosa? È il modo corretto? È solo Tana che è coinvolta nell'avere e nel divenire. Non c'è fine in vista se praticate così. Eccoci arrivati dunque a parlare di cessazione, di estinzione. Ogni cosa si estingue, cessa a causa della conoscenza e non in uno stato di indifferente ignoranza. Se riusciamo a praticare così e a garantire per la nostra esperienza, a quel punto non ha alcuna importanza cosa dicano gli altri. Dunque, vi prego di non perdervi nei dubbi riguardo alla pratica, non restate attaccati alle vostre personali opinioni. Non attaccatevi a quelle degli altri. Stando in questo punto di mezzo può nascere la saggezza, correttamente e pienamente. Ho fatto spesso la semplice analogia tra l'attaccamento e il luogo in cui viviamo. Per esempio, c'è il tetto e il pavimento, le stanze di sopra e quelle di sotto. Se qualcuno va di sopra, sa di essere di sopra, con i piedi su qualcosa di solido. Se torna giù, sa di essere al piano di sotto, con i piedi sul pavimento. Quel che possiamo riconoscere è tutto qui. Possiamo avere la sensazione di dove siamo, al piano superiore o a quello inferiore. Ma non siamo consapevoli dello spazio in mezzo, perché non c'è modo di identificarlo o di misurarlo. È solo spazio. Non comprendiamo lo spazio nel mezzo, ma rimane così com'è che qualcuno scenda o meno dal piano superiore. Lo stesso è il Satchadhamma. Non andare da nessuna parte, non cambiare. Quando diciamo non diventare, questo è lo spazio di mezzo, non segnato o identificato da niente. Non può essere descritto. Per esempio, oggi i più giovani interessati al Dhamma vogliono sapere qualcosa del Nibbana. Com'è? Ma se gli parliamo di un luogo senza divenire, non ci vogliono andare. Fanno marcia indietro. È cessazione, è pace. Ma loro vogliono sapere come vivranno, cosa mangeranno e di cosa godranno. E così non c'è fine. Le vere domande per chi vuole conoscere la verità sono domande su come praticare. Una volta una jivaka incontrò il Buddha, chiese: «Chi è il tuo maestro?» Il Buddha rispose: «Mi sono illuminato grazie ai miei sforzi, non ho maestro». Ma la sua risposta era incomprensibile per quell'errante, era troppo diretta. Le loro menti erano in luoghi diversi. Anche se l'errante avesse fatto domande giorno e notte, non avrebbe mai compreso nulla. La mente illuminata è immobile e perciò non può essere riconosciuta. Possiamo sviluppare saggezza e sciogliere i nostri dubbi solo attraverso la pratica e nient'altro. Quindi non dovremmo ascoltare il Dhamma? Dobbiamo, ma poi dobbiamo mettere in pratica la conoscenza. Questo non significa seguire una persona che ci insegni. Seguiamo l'esperienza e la consapevolezza che nasce mettendo in pratica l'insegnamento. Per esempio, sentiamo: questa cosa mi piace proprio, mi piace fare le cose in questo modo. Ma il Dhamma non permette questa preferenza e questo attaccamento. Se davvero siamo impegnati nel Dhamma, lasciamo andare l'oggetto di attrazione quando vediamo che è contrario al Dhamma. A questo serve la conoscenza. Un lungo discorso, probabilmente siete stanchi. Avete delle domande? Penso di sì. Dovete avere consapevolezza nel lasciare andare. Le cose scorrono e le lasciate andare, ma non in modo ottuso, indifferente, senza vedere cosa sta accadendo. Deve esserci presenza mentale. Tutte le cose che ho detto puntano ad avere una presenza mentale che vi protegga tutto il tempo, il che significa praticare con saggezza, non con illusione. Allora arriveremo alla vera conoscenza, mentre la saggezza diviene ferma e continua a crescere.